Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel nostro podcast in italiano comprensibile. Come sapete, oramai è mia consuetudine, è mia abitudine invitare qualche ospite ogni tanto. Quindi oggi in diretta da Norimberga, in Germania, sono qui con Nicoletta De Rossi. Ciao Nicoletta, come stai?
Ciao Simone, tutto bene, grazie, spero anche tu.
Tutto bene.
Stai bene, sì?
Sì, 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 sì. Ottimo, ottimo, ottimo. Ragazzi, io ho invitato Nicoletta perché ha un progetto online molto interessante di cui ci parlerà un pochino, però come al solito prima magari ci racconterà un pochino di lei, ecco. Raccontaci un attimo, io ho anticipato, Nicoletta, che vivi a Norimberga. Quanto tempo è che vivi a Norimberga? Come hai deciso di trasferirti? Cosa fai di bello in Germania?
Certo, grazie Simone. Vivo a Norimberga da esattamente 24 anni, perché sono arrivata nel 2000, data impressionante,
ottima,
interessante,
sì.
Ma comunque proprio nel 2000. E perché sono arrivata in Germania? Per amore.
Ottimo.
Ho sposato un signore tedesco di Norimberga e sono qui. In realtà comunque l'amore per la Germania o per la lingua tedesca c'era già da tempo, perché in realtà 100 anni fa mi sono laureata in lingue e letterature straniere, mm-hmm, in Italia, e proprio come prima lingua la mia scelta era caduta sul tedesco. Quindi c'era già un qualcosa, che forse un destino, non lo so, sai queste cose che uno dice. Perché finita l'università ho cominciato a lavorare a Milano, sono entrata in una redazione, come all'epoca succedeva, perché non esisteva una facoltà di giornalismo, mm-hmm, e quindi tutti noi giornalisti abbiamo cominciato dalla gavetta, diciamo, scrivendo, poi qualcuno con la fortuna di entrare in una redazione, come è capitato a me, e abbiamo imparato così, cioè non c'era nessuna studio particolare per il giornalismo in quell'epoca. E nonostante io fossi laureata in lingue, tu capisci bene che lavorando in un giornale a Milano il tedesco non l'ho usato molto.
Non è che lo usi tanto, certo.
Perché scrivevo chiaramente, scrivo ancora in italiano. Ma come vuole la vita o i casi della vita, mi sono trasferita proprio perché ho conosciuto quello che poi sarebbe diventato mio marito. Lui viveva a Norimberga, viviamo a Norimberga, e all'epoca, come sempre succede, che cosa si fa? Uno dei due deve spostarsi.
Certo, vado io, vieni tu.
Certo, e normalmente, o meglio, o si sposta chi è, diciamo, economicamente più debole, perché certo, ha meno da perdere, oppure si sposta chi magari ha già un background linguistico che potrebbe chiaramente aiutarlo.
Aiuta.
E così lo spostamento l'ho fatto io. È chiaro che non ero molto fresca a quell'epoca di tedesco, perché si ha una base grammaticale, ma poi è la consuetudine, la quotidianità che ti porta a imparare veramente una lingua. Però sono arrivata, ho continuato a lavorare e continuo a scrivere per l'Italia come giornalista, e poi ho cominciato anche qui a scrivere in tedesco a quel punto. Non soltanto come giornalista, ma come autrice, ho scritto anche parecchie guide sull'Italia, però in tedesco.
Ottimo.
Questa è un'attività, poi sono docente di italiano alle cosiddette serali, come si dice in Italia, da,
sì,
tantissimi anni, da 23 anni, E quindi questo mi dà sempre un bel feedback con le persone, anche da un punto di vista linguistico, per immedesimarsi, no? In chi, per esempio, impara l'italiano, e guardare a me stessa che invece imparo o comunque approfondisco continuamente il tedesco, perché non si finisce mai di imparare.
Di imparare, sì, sì. Quindi sei rimasta comunque molto collegata all'Italia attraverso il discorso.
Assolutamente,
appunto,
diciamo
della
che
lingua,
io quotidianamente ho questo questo split praticamente in testa e parlo continuamente l'una o l'altra lingua. La lingua italiana per professione e poi perché tutta la mia famiglia di origine è ancora in Italia, gli amici, eccetera. A casa, devo essere sincera, parliamo molto più tedesco, cioè quasi mai italiano, ma va da sé. Anche se mio marito l'italiano se lo
ottimo.
Si arrangia bene, ma di fatto parli la lingua del luogo inevitabilmente, perché tutto quello che ti circonda è in questa lingua, cioè in tedesco.
Certo.
E poi perché io all'inizio, ascolta, questa è una follia forse, quando sono arrivata c'era la possibilità di avere, attenzione, parliamo di anni fa e non sì. della tecnologia di adesso, e c'era la possibilità chiaramente di avere la parabola, di avere la televisione italiana per rimanere, capito? E io mi sono rifiutata perché ho detto, se comincio subito a ascoltarmi tutto in italiano è finita, cioè io sì. tedesco non lo imparerò mai più. E così sono, e poi sono rimasta qua. È una vita interessante quello mm-hmm. di avere due culture, due mentalità a confronto continuo, due lingue che sembra di no, ma tu lo sai molto meglio di
certo.
me, sono impegnative, eh? Cioè quando parli
sì.
più lingue è impegnativo. E comunque scientificamente provato che mantiene il cervello ad un allenamento tale che vivremo in eterno, come dico io.
Esatto, ottimo, ottimo. Anche voi che ci ascoltate, ragazzi, perché se state imparando l'italiano, fate anche voi parte della tribù.
Certo, e comunque Simone, tu lo saprai sicuramente anche, quando vivi per molto molto tempo all'estero, veramente parlo, qui parliamo di oltre 20 anni e la prospettiva va avanti, non c'è nessun sentore per rientrare in questo momento in Italia, hai, ne parlavamo anche un giorno, hai due anime, perché hai la tua anima di origine ovviamente che... soprattutto se arrivi all'estero a una certa età, cioè non da bambino, da ragazzino, e quella rimane perché è nel tuo DNA. E poi sì. hai quella acquisita, ovviamente, che ti accompagna tutto il giorno, perché non è quella italiana che ti accompagna tutto il giorno, certo. è quella del paese in cui vivi. Per cui
arricchisce molto.
E poi da un punto di vista linguistico mi sono resa conto che riesco ancora a parlare decentemente, come dico io, in italiano, perché lo uso per professione.
Allora.
Altrimenti io ho tantissime persone, amici, colleghi, che vivono all'estero e parlano soltanto l'altra lingua e ci sono difficoltà. Anch'io delle volte ho difficoltà, per cui faccio questi voli pindarici per arrivare a una parola che non mi viene in mente. E quindi faccio di quelle perifrasi che diranno, ma questa è, cioè, ma c'è o non c'è? Perché sì. in quel momento non mi viene la parola, cioè mi viene, ma nell'altra lingua, ovviamente.
Certo, sì, io quindi... probabilmente se non avessi deciso di iniziare a lavorare con la lingua italiana, anch'io con il podcast, eccetera, qualche anno fa, l'italiano lentamente se ne sarebbe andato.
Inevitabile.
Perché nella mia quotidianità, a parte appunto il lavoro adesso chiaramente con la lingua italiana, e la famiglia che chiamo ogni tanto, ci sentiamo eccetera,
certo.
di fatto non lo userei molto.
Infatti, sì. ma poi lo sai, ci sono delle parole, e a me viene questa parola che tu hai vissuto anche in Germania, quindi dovessi saperla bene, questo sich anmelden o la Anmeldung.
Sì.
Beh, guarda, vengono fuori di quelle cose, tra noi italiani vengono fuori parole, neologismi completamente inesistenti ovviamente, del
certo.
tipo anmeldare,
Esatto.
Italianizzazioni di qualcosa che vuol dire andare all'anagrafe e registrarsi, ma vallo tu a dire in quel momento. Oppure
sì.
Ci sono dei vuoti totali quando devi fare una Überweisung, cioè un bonifico. Perché tu un bonifico lo fai in Germania, non lo fai mai in Italia, ovviamente. Quindi perché dovrei usare questa parola in italiano? Guarda, ci sono delle cose fantastiche.
Sì, sì. Mi è venuto in mente il mio amico che quando vivevo in Germania, il ragazzo che viveva davanti a casa mia, di fatto il vicino, era un ragazzo italiano e lavoravamo insieme per la stessa azienda. E ci avevano trovato due appartamenti, uno di fronte all'altro, di fatto, no? E mi è venuto in mente esattamente la sua faccia che mi diceva: ah, Simone, stamattina sono andato ad ammeldarmi, no? Quindi, per tornare ai neologismi o alcune parole italianizzate.
Per forza! E ieri sera parlavo, tra l'altro, con un'amica che ha una professione molto importante, un medico italiano qui a Norimberga, e parlavamo di determinate cose, e lei mi diceva: sì, perché abbiamo bisogno di una Beratung una volta, due volte, tre volte. E dico, ma... E mi diceva, scusami, non mi viene in mente, non mi viene in nessun modo che è una consulenza. E non, però... Ovviamente se conosci tutte e due le lingue, tu cioè, passi dall'una all'altra senza nessun problema, quindi nella stessa frase hai 10 parole in italiano e 3 in tedesco, viceversa, 10 in tedesco e 3 in italiano. Beh, certo. Sai benissimo che l'interlocutore capisce entrambe. Quindi sì. Diciamo abbiamo un grandissimo privilegio, secondo me, chi conosce più lingue, di avere questa possibilità un po'... così, fantasmagorica, se possiamo dire così, però interessantissima, perché non rimaniamo mai senza parole, perché in una qualche lingua riusciamo a dirlo.
Certo, sì. E spesso mi capita che voglio esprimere un concetto, sto parlando una lingua, ma in un'altra lingua c'è esattamente questa parola che esprime questo concetto, no? E allora più di una volta mi è capitato di decidere deliberatamente di usare questa parola in un'altra lingua per poi, nella lingua in cui stavo parlando, spiegare il significato di questa parola e quanto è bella questa parola in questa altra lingua, no? Certo. E comunicando poi la mia intenzione, ecco, io da oggi in poi, quando voglio esprimere questo concetto, userò questa parola in quest'altra lingua, per favore imparala, no?
No, hai perfettamente ragione, perché ci sono delle parole che hanno delle sfumature così perfette nell'una o nell'altra lingua, cioè non sto facendo un discorso adesso di categorie,
certo,
che sono eccezionali, ma tu nell'altra lingua non ce l'hai, non sì. C'è. E per parlare sempre del tedesco, è questa famosa Ich freue mich auf dich, Ich freue. È un incubo continuo, perché tutti i tedeschi, ma come traduco? Ma come vuoi tradurre? Di che sei contento, che sei felice di vedere qualcuno, ma non riuscirò mai a tradurre Ich freue mich auf dich, perché certo. Cosa mi dico? Mi rallegro di te, cioè, capito? Non è possibile.
Sì.
E esatto. Abbiamo un privilegio, secondo me. Questa è una mia, però forse noi siamo anche appassionati di lingue. Quindi
può darsi,
giochiamo
può darsi.
In casa, ecco,
è,
diciamo così.
È interessante secondo me anche etimologicamente, nel senso che in spagnolo c'è ad esempio la parola estrenar, che è la parola che si utilizza quando io sto facendo qualcosa, non proprio quando sto facendo qualcosa per la prima volta. Ad esempio, se compro le scarpe nuove e oggi le metto per la prima volta, le sto estrenando. Okay?
Ok,
se ho comprato una tazzina di un caffè nuova, viene un ospite, uso la tazzina per la prima volta, sto estrenando la tazzina, no? Quindi a un certo punto nello sviluppo della lingua si vede che si è creata questa necessità di esprimere questo concetto molto specifico del fatto che è la prima volta che sto utilizzando un oggetto, no? E quindi... Io ricordo la prima volta che qualcuno mi ha detto estrenar in spagnolo, io si capisce un po' cosa voleva dire per il contesto, però certo. Davvero esiste una parola che esprime questo concetto? Gli ho chiesto, e per loro era normalissimo, no? Certo.
Ma come? Non la conosci?
No. E io ho aggiunto, no, non solo in italiano, in nessun'altra lingua che conosco, no? Quindi...
Sto pensandoci, ma non mi viene in mente niente in questo momento.
No, esatto, esatto.
È il famoso gemütlich tedesco.
Sì, 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 esatto.
Anche lì potremmo scriverci un libro sul gemütlich.
Ci sono un
sacco la gemütlichkeit. Però ogni lingua poi ha i suoi, evidentemente. Ci
ha le sue parole, sì, 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 sì.
Io... E quindi sono qui da tutti questi anni e... diciamo tra tutte le mie varie attività, sono parecchie in realtà, ho sempre come focus in realtà questa doppia competenza, diciamo. Certo che so anch'io come tutti l'inglese eccetera, però voglio dire una competenza così, così profonda che mi permette anche di scrivere in un'altra lingua a livello professionale, che insomma non è proprio
certo.
Però dopo tutti questi anni e con tanto lavoro, perché non è semplice, adesso abbiamo delle possibilità diverse che prima non c'erano, ovviamente, perché non avevamo intelligenze artificiali o qualcosa del genere che potessero supportarci, per cui bisognava proprio avere anche una tecnica di traduzione, o meglio non di traduzione, perché per esempio io mi rendo conto che è sempre molto meglio, però bisogna arrivare a questo livello, scrivere direttamente nell'altra lingua. Io non mi autotraduco mai, perché non funziona, è inutile che siamo qua a dirlo, se stessi è impossibile tradursi in una maniera soddisfacente, diciamo,
possiamo far tutto.
Quindi o ti traduce qualcun altro o lasciamo perdere, meglio scrivere e parlare nell'altra lingua direttamente.
È interessante. No, non ho ancora provato ad autotradurmi, però lo terrò a mente.
E a me capita delle volte, perché soprattutto in certe situazioni davanti al pubblico in cui parli in una lingua, però c'è la necessità di parlare in tutte e due, è più veloce se uno poi si ripete in una delle due lingue. Prima non riesce mai a ripeterti nello stesso modo, e in secondo certo. luogo una delle due viene leggermente penalizzata, perché riassumi poi, è inevitabile. Sì. Quindi sì, dovresti avere un traduttore, un consecutivo che fa, quello è un altro discorso, però ogni tanto capita, insomma,
di farlo,
capita
certo.
veramente di doverlo fare.
Ascolta, io so che ci ascoltano in tanti dalla Germania. Uh-huh. Ero curioso di sapere un pochino come hai visto cambiare la Germania. Potremmo parlare probabilmente per ore intere di questa cosa. Sì. Però
guarda, ti dico una cosa che da donna in modo particolare è significativo, e soprattutto con una professione come questa, come la mia, che non ha dei veri e propri orari. Uno fa il giornalista e non è che comincia alle 8 di mattina e finisce alle 4 del pomeriggio o alle 5, quindi evidentemente è un lavoro che ha bisogno di una grande flessibilità. E venendo da Milano, dove già all'epoca io andavo a fare la spesa regolarmente la domenica, perché durante le sere uscivo dalla redazione, che era mediamente tardi. E comunque magari non avevi più voglia e più i nervi per andare a fare anche la spesa. Quindi o il sabato o la domenica, perché la domenica era aperto. Mi ricordo quando sono arrivata in Germania stabilmente a Norimberga, il sabato i negozi chiudevano alle 2 e gli altri giorni alle 6 di sera.
Certo.
Quindi questo che... Domenica mai chiusi. Aperto niente, mai, certo. mai successo. Allora, ancora oggi la domenica non è aperto niente, neanche nel periodo natalizio, soltanto nelle stazioni, sai, quei negozi che ci sono, eccetera.
O alle Tankstelle.
E i panifici, perché i panifici in Germania la domenica sono aperti.
Ottimo.
Fino all'ora di pranzo e alcuni anche qualche ora del pomeriggio. Ma cioè non è una cosa straordinaria, è normale. Però tutti gli altri negozi no. E mi ricordo che era drammatico, perché tu finisci di lavorare non come il resto dell'umanità alle 4 barra forse 5 e quando esci i negozi sono chiusi, ovviamente.
Certo.
È cambiato, eh? È cambiato molto, adesso anche i supermercati almeno fino alle 20 sono aperti, per esempio questo è un discorso pratico di vita,
Sì, sì.
E anche il sabato, quindi non c'è più questo coprifuoco come lo chiamavo io alle 14, ma i negozi sono aperti fino a sera di sabato, la domenica no. Altra cosa che è cambiata nel tempo, cioè perlomeno qui cioè noi siamo in Baviera, anche se Norimberga dice di essere in Franconia, bisogna stare molto attenti perché all'interno okay. della Baviera ci sono delle entità molto, molto ben definite. Norimberga è la seconda città per abitanti della Baviera dopo il capoluogo o la capitale, come la vuoi chiamare, che è Monaco di Baviera.
Monaco.
E però è nella parte nord rispetto a Monaco ed è in una regione all'interno dell'Ant Baviera che si chiama Franconia, Mittelfranken esattamente. Mm-hmm. E hanno questo senso di appartenenza molto forte, per cui magari uno di Norimberga non gli dici sei in Baviera perché si scoccia, gli dice okay. vivi in Franconia. Comunque. E per esempio adesso, già ormai qualche anno, c'è questa consuetudine anche durante l'inverno di avere quei famosi funghi che riscaldano con le coperte sulle sedie, che ti permettono anche di stare fuori anche d'inverno, cosa che prima assolutamente non c'era. Quindi c'è una italianizzazione,
non so.
Un po', okay. Gli scambi probabilmente ci si adegua molto di più, anche molti più prodotti italiani, c'è una vicinanza. È vero che comunque siamo nella Germania del Sud e quindi la vicinanza fisica, proprio fisica, geografica, porta anche a avere questo scambio più immediato. In questa zona, per esempio, perlomeno gli iscritti all'AIRE sono un 30.000, sono molti di più, però okay. sono 30.000 italiani e diciamo che i rapporti tra italiani e tedeschi qui, almeno adesso, sono sicuramente molto buoni, insomma sono non buoni. C'è proprio nessun problema. L'integrazione da questo punto, anche se integrazione è una grande parola, è un grande problema anche, è avvenuta in maniera, diciamo, abbastanza buona, ecco.
Sì.
Chiaro, differenze rimangono e anche a casa, quando noi ci infervoriamo perché siamo entusiasti di qualcosa con la passione, ich will nicht mit dir diskutieren. Non voglio discutere con te, perché il discutieren in tedesco è sempre molto, cioè ha un'accezione negativa, cioè vuol dire che stiamo litigando in poche parole, sì. Cosa che non è assolutamente. E anche questa idea che comunque gli italiani sono molto chiassosi, parlano ad alta voce, eccetera, c'è ancora. Questa mm-hmm. c'è ancora.
Mm-hmm.
Però in fondo questo amore per l'Italia c'è, anche se poi se andiamo a analizzare un odio-amore, cioè non c'è questa, perché abbiamo comunque nell'ottica del tedesco degli svantaggi o comunque dei non pregi, ecco, diciamo così, dei non certo. pregi e viceversa comunque.
Sì, sì,
e poi
sì,
comunque
sì,
i tedeschi hanno, io che scrivo di turismo e di Italia in tedesco, hanno indubbiamente questa visione molto romantica del nostro paese,
dell'Italia.
Cioè del sole, mm-hmm. della dolce vita, sono tutti stereotipi che però ci sono e
certo.
bisogna convivere. E proprio per questo motivo, per questa mia duplicità, ho cominciato però molto molto presto, quasi subito appena arrivata. Prima era un prodotto cartaceo, un giornale con alcuni colleghi dedicato all'Italia, però parliamo dei primi anni del 2000 e all'epoca 2000. Era assolutamente cartaceo perché ancora il web o il mondo dell'online non era, cioè iniziava ma chiaramente
era diverso, non, 56K.
Ecco, eravamo proprio alla preistoria praticamente. Poi l'accelerazione tecnologica ha permesso in pochissimo tempo di arrivare dove siamo ora e quindi dal 2016 abbiamo fondato con alcuni colleghi anche questo giornale online che si chiama Sono Italia, che è tutto in tedesco, ha solo il titolo in italiano, in italiano. Sono Italia. E questa avventura, anche se poi purtroppo durante il periodo del Covid alcuni colleghi hanno dovuto dedicarsi ad altre attività per una questione di priorità, perché bisognava certo. sopravvivere in quel momento, allora l'ho preso in mano più io, diciamo che lo porto avanti più io. È un bel progetto, parliamo dell'Italia a 360 gradi, non di politica. Ecco, questo sicuramente.
Ottimo. Quindi di mare, di sole, di turismo, di cibo.
Anche di prodotti, anche di tutto quello che gira intorno all'Italia, però lo facciamo in tedesco.
In tedesco, ottimo, ottimo. Questo, ragazzi, è il progetto appunto di cui vi ho anticipato all'inizio dell'episodio. Come è nata l'idea di questo progetto, Nicoletta? E un'altra domanda invece più relazionata a quello di cui mi parlavi prima. Io ho vissuto in Germania nel, credo, 2013-2014 ed era molto internazionale. Quindi mi chiedevo, è sempre stata così o anche da questo punto di vista l'hai vista cambiare? Non so come sia Norimberga, io vivevo in NRV.
Allora, comincio da questa e poi ritorniamo a bomba sull'altra. In realtà quella che viene definita la nuova mobilità, che è l'emigrazione nostra dell'epoca, sì. La nuova mobilità, è molto più internazionale, non soltanto la nuova mobilità italiana, chiaramente, perché con i progetti scolastici, universitari, c'è stato uno scambio molto più proficuo e molto più forte. Questo per quanto riguarda le nuove generazioni. Pensa solo che quando io ho finito l'università, nel mio ultimo anno di università, iniziava Erasmus.
Certo, quindi
tu capisci anche dove siamo, evidentemente da un punto di vista temporale, con delle stratificazioni completamente diverse. E la nuova mobilità, che è non soltanto universitaria, che non è soltanto chiaramente scolastica, che non è soltanto intellettuale, che bisogna anche dirlo evidentemente,
sì.
E le difficoltà economiche che esistono in tutto il mondo, nella nostra Europa, ma non soltanto, hanno portato tutti i flussi migratori evidentemente a una internazionalizzazione molto più forte rispetto al passato, con tutti i pregi ma anche le problematiche di conseguenza. In primis certo. L'integrazione evidentemente, che è un aspetto basilare di ogni società moderna, ma forse la cosa più difficile da ottenere e da raggiungere.
Sì, sì, sì.
È vero però che la mentalità anche del tedesco medio, diciamo, si sta
aiuta.
Aprendo mm-hmm. e ci sono proprio, cominciando veramente dai rapporti interpersonali piuttosto che dalla spesa, dai prodotti, cioè è tutto un mondo che è diventato più globale e che permette anche una visione più ampia per questo faccio una parentesi molto attuale. Non so se hai sentito, se è arrivata questa notizia di quanti tedeschi scendono in piazza per dimostrare per una società paritetica, per una società democratica soprattutto. E in questi ultimi mesi parliamo di centinaia di migliaia di persone, e questo dopo che sono stati scoperti delle idee di un particolare partito di estrema destra tedesco che voleva reintegrare un concetto purtroppo tristissimo della reimmigrazione, cioè del rimpatrio forzato di tutti coloro che hanno quello che si dice in tedesco il Migrationshintergrund, cioè un'origine di migrazione indipendentemente da quale, da quale generazione. E è stato molto bello vedere, e si vede quotidianamente nelle varie città tedesche dove ci sono queste dimostrazioni assolutamente pacifiche, come siano anche proprio i tedeschi a organizzarla, perché per loro è ormai, facciamo parte tutti di questa società. È una cosa bellissima, secondo me,
e che bello, sì.
È molto interessante. Moltissimi poi con gli accordi bilaterali, parlo esplicitamente per l'Italia,
d'Italia.
E con la comunità europea c'è la possibilità adesso, da alcuni anni adesso ancora più veloce, di richiedere la doppia cittadinanza, che non significa perdere la propria. La doppia cittadinanza funziona così: nel paese in cui vivi, in questo caso in Germania, uno che ha la doppia cittadinanza italiana e tedesca è tedesco a tutti gli effetti, e in Italia rimane italiano a tutti gli effetti.
Ottimo, così funziona. Non lo sapevo questo.
È ormai da alcuni anni, ma adesso stanno cercando di accelerare anche questo iter, che comporta un esame di cultura generale, ma un esame linguistico ovviamente, e proprio perché c'è anche una necessità di manodopera molto molto forte anche in Germania. Cioè in Germania manca
il personale qualificato, certo.
Assolutamente. E forse questo è il motivo anche perché tu sei venuto in Germania a lavorare all'epoca.
Sì, all'epoca sì, da ingegnere neolaureato, sì, la mia prima offerta di lavoro è arrivata.
Invece, per quanto riguarda Sono Italia, che è www.sonitalia.de per Deutschland,
ottimo,
è la sigla della Germania, è nato proprio perché io stessa ed alcuni colleghi avevamo delle competenze, io per ovvi motivi, ma anche delle competenze duplici, cioè una per dei curriculum vitae legati all'Italia, anche se i colleghi non erano necessariamente italiani, abbiamo pensato che era una competenza molto interessante poterla offrire a un pubblico tedesco che comunque è amante, in ogni caso, linea di massima, dell'Italia, delle sue bellezze, delle sue eccellenze.
Certo.
E così nel 2016 abbiamo cominciato questa avventura, un po' per scherzo all'inizio, e poi l'abbiamo continuata. Poi c'è stato ovviamente gli anni del Covid un po' così, però adesso la continuo con altri colleghi, non più magari i fondatori, di quelli sono rimasta solo io, però insomma sta riprendendo bene anche questa attività, che chiaramente era molto penalizzata perché non potendo muoversi, non potendo viaggiare.
Con il Covid era difficile, sì.
Si poteva solo sognare in certi momenti. Ecco.
Sì, sì.
Però
sì,
forse sì. È servito anche a sognare a qualcuno e a non perdere proprio completamente la testa in questa assurdità, in questa follia, in questa tragedia che è stata purtroppo anche il Covid. Adesso per fortuna l'uomo ha questa capacità, l'essere umano,
di riprendersi,
di eliminare e di far cadere verso il basso tutto quello che è negativo, e ce ne siamo già dimenticati. Io pensavo, noi che eravamo abituati, sai, baci e abbracci, perché noi siamo italiani, siamo
certo,
così ovunque, e c'è stato in quegli anni del Covid, dicevi, ma io riuscirò più a dare la mano a qualcuno, perché hai capito, niente, nulla. Invece ho visto che ci siamo dimenticati velocissimamente, per fortuna, di questo tristissimo periodo della nostra vita, anche perché questi anni non li recuperiamo più, purtroppo.
Sì.
E soprattutto baci e abbracci come prima, cioè non è cambiato niente.
Sono tornati al 100%, sì sì sì, esatto. Sì.
Non so
tanti...
da voi com'è, perché lì non ho seguito veramente come dove sei tu in questo momento, però in... qua pare proprio dimenticata questa parentesi.
No, no, anche in Sud America in generale, in Argentina, in Uruguay, il problema maggiore è stato, qui si beve il mate, che è questo tè, e di solito c'è una sola cannuccia, quindi si condivide con tutti quanti. Io ricordo, prima trasferta di lavoro a Buenos Aires, arrivo dal cliente e mi danno questo mate con la cannuccia e si beveva tutti insieme, no? Quindi durante il Covid, immagina, cioè questa è la tradizione e quindi è stato abbastanza complicato. Però sono già ritornati anche loro.
Benissimo, quindi l'uomo ha questa capacità fantastica di dimenticare tutto quello che non è bello, per fortuna.
Sì, 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 sì. Ottimo. E Nicoletta, io direi che abbiamo fatto,
che abbiamo fatto una chiacchierata lunghissima, non ci siamo resi conto, ma io parlo molto. Attenzione ai giornalisti, bloccali.
Io chiedo sempre in chiusura se c'è un messaggio che vuoi mandare ai nostri ascoltatori, o magari, visto che lavori anche con l'italiano, un consiglio per chi sta imparando la lingua, per chi sta studiando.
Assolutamente, allora
l'italiano.
Il consiglio è quello di sfruttare, sembra una banalità, ma qualsiasi occasione, se c'è un madrelingua, ovviamente sfruttatela al massimo, perché spesso non capita, e cercate tutto il giorno con la fantasia, anche se non avete materiale umano lì presente, o vivete ovviamente in un altro paese, di cercare di raccontarvi anche a raccontare a voi stessi una storia, una descrizione, quello che vedete, provate a farlo in italiano. La perfezione non esiste, è una malattia, dimenticatevela. Per le lingue non c'è, e cercate di avvicinarvi alla perfezione, ma non ne fate una malattia, perché sbagliando si impara, e quindi sarà sempre così, ci si faranno degli errori, ma si imparerà da questi errori, e lanciatevi, abbiate coraggio anche di dire frasi non perfettamente corrette all'inizio, ma così si impara. La lingua è viva, e soprattutto chi ha intenzione veramente di, perché ama, perché gli piace o le piace una lingua, non trascuratela, perché la lingua è veramente, come dicono i tedeschi, gnadelos, cioè non puoi veramente permetterti di accantonarla, perché se solo non la pratichi, non la frequenti, tra virgolette, non la eserciti, non dico quotidianamente, ma spesso, purtroppo, avrai una conoscenza passiva che ti permetterà di capire, ma al momento di utilizzare la tua conoscenza attiva, cioè di parlare, ti mancherà il vocabolario. Quindi vocabolario a go-go sempre e continuamente.
Ottimo, grazie mille Nicoletta. Allora ragazzi, buttatevi. Non abbiate paura, praticate tutti i giorni e ascoltate il Simple Italian Podcast. Vi ricordo il sito sonoitalia.de in italiano. Vi lascio comunque il link nella descrizione dell'episodio di oggi, e se avete accesso al nostro programma membership, la trascrizione, se c'è qualche parola che non capite, che non è chiara, l'avete a disposizione come al solito. Grazie a tutti, Nicoletta, grazie anche a te.
Grazie mille Simone, buona giornata ancora. Ciao,
ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.